Buonasera a tutti, bentornati a Monpracen. Oggi è sabato 10 aprile, sono le ore 17:38. Ai microfoni Mariana Califano
e Andrea Giovannucci. Eccoci qui con una nuova puntata di Monpracem. Abbiamo numerosi ospiti questa sera, questo pomeriggio, che si dice in questo caso? Non lo so. Diciamo questa sera la puntata è dedicata ad un argomento che mi è particolarmente a cuore, cioè il fantasy.
Sì, questa è una puntata che farà da apripista perché ne abbiamo altre dedicate al genere in programma. Con noi in studio abbiamo Eugenio Saguati, autore di Caos a Quasrabad, un libro pubblicato da Alacran Edizioni e che è in libreria fresco, è uscito il 25 marzo. Eugenio, ci senti bene?
Ciao, sì, vi sento. Voi mi sentite?
Sì, ci siamo. Allora, abbiamo qui tra le mani questo volume che io ho già letto, praticamente una delle prime copie uscite dalla stampa, credo di aver letto, visto che appunto è uscito il 25 marzo, mi dicevi, Eugenio. Esatto, noi qui diamo del tuo a tutti, abituati subito a questo clima un po' goliardico. Il libro io l'ho trovato molto spassoso, di una copertina verde fulminante, poi parleremo anche di questo. Nel frattempo, vuoi raccontarci un po' per sommi capi, una sinossi, di che cosa tratta Caos a Quasrabad?
Sì, volentieri. Intanto cominciamo col dire che è un incrocio fra due generi, che è il fantasy e il giallo. Quindi io direi subito chi è l'assassino, così ci togliamo il dente.
Crollo delle vendite.
Scherzo.
Occhi sgranati, come? No,
sto scherzando, non vi dirò mai chi è l'assassino, però sì, l'ambientazione è fantasy, ma la trama è gialla, la vicenda è gialla, quindi ci sono morti ammazzati con un rito sinistro e un detective, di fatto un indagatore che un po' controvoglia, però viene spedito a cercare di far luce su questa vicenda macabra.
Ma difatti quello che sorprende il lettore, quando dico il lettore intendo me, visto che quella sensazione che ha dato a me è proprio quella di una commistione tra generi, come dicevi tu, Eugenio.
Sì.
In pratica si parla di questa vicenda gialla, proprio, insomma, non dico un filone Agatha Christie, ma comunque con una serie di delitti e con un investigatore. Però nel fantasy normalmente queste persone sono dotate di poteri particolari, invece il protagonista del tuo romanzo ha altre attitudini, diciamo, in un certo senso.
Sì, il mio protagonista, che si chiama Wakan Cha, è un elfo chierico di 343 anni e quindi non un ragazzino, è un chierico e quindi lui le magie le fa, gli incantesimi ce li ha, però in effetti quando viene, non dico costretto, ma invitato caldamente a occuparsi di questi omicidi, lui ci va scocciato e pensa di risolvere con un paio di incantesimi al volo e tornarsene a fare i fatti suoi. Invece, arrivato sul posto, si accorge che i suoi incantesimi non hanno effetto, c'è qualcuno che è riuscito a fare dei contro incantesimi preventivi e i suoi incantesimi non funzionano.
Quindi nel tuo romanzo noi ritroviamo diciamo delle ambientazioni e dei personaggi che rispondono ai canoni classici del genere,
sì.
Però una trama che li lancia che ti permette di esplorare altri. Oltre il giallo hai utilizzato, diciamo, cose di
altri innesti,
sì, esatto, hai fatto anche innesti stilistici, non so, pensavo all'horror o ti sei attenuto solo un...
No, ormai che ibridavo ho ibridato per bene, quindi c'è anche c'è una venatura di horror, c'è... che poi chi legge può cogliere oppure no, però sì, ci ho buttato dentro diverse cose.
Ecco, io... mi serviva dentro, ecco, perché... niente, diciamo che possiamo dire che il fantasy in questo periodo è tornato in auge e quindi si è affermato sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Mi viene in mente per esempio la Troisi, che invece utilizza in tutto e per tutto i canoni classici. invece tu che utilizzi queste commissioni, credi che siano utili per un rinnovamento e che questo rinnovamento possa essere alla base di questo nuovo affermarsi e di questo genere letterario?
Io personalmente ne sono più che convinto che la commistione sia la chiave per ridare respiro al genere fantasy. Una delle critiche che vengono mosse al fantasy è che è troppo stretto tra i canoni tracciati da Tolkien, per capirci.
Pietra miliare,
pietra di paragone e fonte di ispirazione e condanna allo stesso tempo, perché inevitabilmente vieni portato a paragone. E invece secondo me la commistione di generi è la chiave per staccarsi da canoni che non sono nostri, non sono italiani, e spostarsi a esplorare altri territori.
Senti Eugenio, ma una domanda che mi sorge spontanea.
Sì.
Come mai uno scrittore o qualcuno viene, diciamo, gli viene l'idea di scrivere del fantasy? Voglio dire, è un genere proprio nel senso classico del termine, cioè ha dei suoi stilemi, ha delle sue figure, eccetera. Ma come mai proprio l'idea del fantasy? Cioè, perché questa formula per parlare di anche altre cose, poi alla fine, suppongo, insomma, leggendo il tuo libro si intuisce che comunque sì. Poi dopo magari ne parliamo più approfonditamente, ma come mai uno si siede al tavolino con una penna e un foglio e dice scriverò un romanzo fantasy e non piuttosto di...
Ma in parte credo per attitudine, sono sempre stato attirato sia nella lettura sia nella scrittura dal fantastico in genere e quindi in realtà... Ti dirò la verità, non sono io che ho scelto il fantasy, è il fantasy che mi ha scelto. Ho scritto altri racconti di svariati generi, ma quando si è trattato di cominciare a pensare a qualche cosa di respiro più ampio, è venuto da sé il fantasy.
È curioso, però in parte ti capisco... Anche perché spesso leggendo del fantasy si ha la sensazione che sia, mi dà una sensazione di realtà più di altri romanzi che invece parlano di realtà, anche nel racconto del quotidiano, per esempio, no? Che nel tuo libro c'è, ovviamente, per esempio il protagonista si ferma a pranzo, no? In una scuola di maghi, concorrente, diciamo, in un certo senso a quella alla quale lui è legato, penso, senza andare troppo nel dettaglio, però ci sono tutti particolari di una vita del quotidiano, però traslati in un mondo che invece di quotidiano praticamente non ha niente, o meglio, forse ha un quotidiano tutto suo.
Sì, è vero. Il quotidiano che racconto nel libro è un quotidiano tutto suo, perché è un mondo diverso dal nostro, che può somigliare al nostro medioevo, ma in realtà è diverso anche da quello. E quindi ho voluto fortemente che ci fosse il quotidiano di questo mondo. Però è anche vero che alla fin fine i sentimenti che muovono gli uomini, ma anche altre creature, il mio protagonista è un elfo, i sentimenti sono sempre gli stessi, paura, rabbia, amore, desiderio, giustizia, sono sempre le stesse le molle e quindi...
Dicevi giustizia, mi chiedevo appunto, no, riprendendo anche questo, quello che abbiamo appena detto sulla possibilità di un rinnovamento del genere... può essere legato anche alla possibilità di parlare dell'altro e quindi della realtà contemporanea attraverso comunque le risorse di stile del genere, cioè il fantasy permette di parlare di giustizia, di tradimenti, di tutta una quotidianità con la quale noi comunque continuiamo a confrontarci come esseri umani al giorno d'oggi, cioè
Sì, secondo me, anzi, è più, come si diceva poco fa, per questo è, il fantasy è più reale della cronaca cittadina, nel senso che puoi utilizzarlo, no? In realtà viene da sé, parlando di vita quotidiana non puoi fare a meno di andare a sbattere contro problemi quotidiani, con problemi reali, quindi ingiustizie. Il mio protagonista comincia la vicenda, sta studiando dei troll, creature emarginate, perché grandi, grosse, pelose, seminomadi che nessuno vuole intorno, e invece lui si è accorto che è un popolo molto fiero, con delle sue tradizioni antiche, e li sta studiando perché vuole rimediare a questa ingiustizia.
Senti, io, sai, te l'ho svelato prima, quindi a te non faccio nessuna rivelazione, però io amo il fantasy, come ho detto, per derivazione da dei giochi di ruolo che mi hanno tenuto occupato per anni e che tuttora tengono banco nella mia testolina. Però ovviamente, leggendo il tuo libro, non ho potuto fare a meno di trovare anche in te, mi chiedo, un giocatore di ruolo, o mi sbaglio?
No, non sbaglio. Ah, sono stato giocatore di ruolo, sono stato master di giochi di ruolo e devo dire, non ho certo smesso perché mi è passata la voglia. Non si fa fatica a trovare giocatori, ma altrimenti continuerei a giocare.
Guarda, io ti capisco, io ne ho qualche giocatore che ancora divide queste serate con me.
Hai mai impersonato il tuo protagonista?
No, il mio protagonista è stato inventato apposta per questo, perlomeno è stato inventato, mi è venuto a trovare così com'è, apposta per questa storia. Nei giochi di ruolo ho impersonato uomini o anche altre creature che avevano alcune delle sue caratteristiche.
E già non spieghiamo che cosa è un gioco di ruolo a chi non lo sa, se no veramente ci chiamano neuro prima che riusciamo a mandare la pubblicità.
Cos'è il gioco di ruolo? Ti cali in un ruolo, da qui il nome, c'è un'ambientazione e c'è un master che racconta un'avventura e tu in qualche modo devi interagire con questa avventura. Ti si racconta che cosa ti vedi attorno, che cosa dovresti fare, e tu in tutta libertà prendi decisioni e giochi, e l'avventura si dipana un po' alla volta.
Sì, si fa intorno a un tavolo sostanzialmente.
Sì, con dei dadi delle volte.
Con degli ausili, anche delle birre, delle patatine possono aiutare alle volte.
Assolutamente, vero, doveroso.
Ecco, assolutamente, non dimentichiamo la parte. Ecco, è sostanzialmente un gioco di narrazione, quindi dove ci si racconta una storia seduti a un tavolo, però ci sono di mezzo delle regoline perché lo svolgimento di questa narrazione segua un corso più o meno verosimile.
Vero.
Senti Eugenio, ti faccio un'altra domanda. Come dicevi tu, il fantasy è un genere molto codificato, no? Quindi sicuramente, voglio dire, tu avrai avuto dei, mettiamoci delle virgolette, maestri, cioè qualche lettura, qualche autore che ti ha influenzato nel tuo immaginario fantasy, nel tuo testo Khazrabad in modo particolare, cioè qualche nome?
Beh, la prima botta e quella definitiva è stato ovviamente Il Signore degli Anelli, come per tanti, e lì mi si è spalancato un mondo, però poi si cresce, si cambia, si cerca altro tipo di fantasy e si trova, non esiste solo Il Signore degli Anelli.
Bene.
Invece io mi chiedevo come era stato il lavoro su questo testo, visto che è un testo che tu hai scritto in realtà la prima stesura di 15 anni fa.
Giusto.
Come lavori? Tu ti fai una scaletta, invece vai, pensi una prima situazione, un po' di personaggi, poi vai un po' a braccio man mano che ti si presentano, ti vengono nuove idee, o fai una cosa molto definita all'inizio e poi quando ti metti a fare la stesura la segui rigorosamente?
No.
Ti piace giocare o sei più...
No, guarda, in realtà nell'uno o nell'altro, non sono rigoroso, non faccio scalette a cui poi mi attengo rigorosamente, ma non vado neanche a braccio. La verità è un'altra. Costruisco i personaggi, o perlomeno me li trovo già così nella testa, e li calo in una situazione e poi io per primo sto a vedere come se la cavano.
Li lasci un po' giocare sostanzialmente.
Li lascio fare da soli, sì.
Bene, bene, bene. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa musicale, ritorniamo tra pochi minuti con Eugenio Saguati. Eccoci tornati dopo un pezzo mirabolante degli Ozzy Tentacles. La mia pronuncia inglese fa schifo, diciamo, non sono proprio
siamo
degno di pronunciare questi nomi, non è? Mi arrabatto come posso. Siamo qui, Monprashem, una puntata speciale dedicata al genere fantasy. Abbiamo qui in studio con noi Eugenio Saguati, autore di Causa Khasrabad, un romanzo che abbiamo letto io personalmente nella mia cameretta, è molto apprezzato.
E diciamo da chi l'ha pubblicato,
sì, sì, sì,
è stato pubblicato da Alacrane Edizioni, è un libro di 304 pagine, il costo di 19 euro, lo trovate in libreria già perché è uscito il 25 marzo, ricordiamo.
Fresco di stampa. Senti Eugenio, ho visto il libro in sé proprio, prima ti dicevo è un bellissimo verde. Dal punto di vista grafico ci hai messo mano tu o è stato un incontro con l'editore? Noi chiediamo anche questo genere di cose, ci facciamo un po' i fatti degli scrittori.
No, è giustissimo perché la veste grafica è molto importante. E diciamo così, l'editore mi ha fatto la cortesia di interpellarmi durante la lavorazione, quindi mi ha chiesto un parere, ma è tutto frutto del, del marketing e del grafico della casa editrice.
E sei soddisfatto?
Sì, sono soddisfatto.
Si sente. Un gran bel libro.
Senti, e invece da un punto di vista proprio più editoriale, come ti sei trovato? Editing o altre questioni che riguardano squisitamente proprio gli scrittori, come ti sei trovato con loro?
Splendidamente, devo dire. Tant'è che li ho inseriti nei ringraziamenti in coda al libro. E non perché sia dovuto, perché no, in realtà è stato un piacere ringraziarli. Ed è vero, ho trovato, oltre alla professionalità, anche umanità in quello che fanno e in come lo fanno. Sia l'editore, sia la mia editor, Pepa Cerruti, sono stato veramente contento.
Bene, bene, molto bene. Allora, noi mandiamo doverosamente la pubblicità, poi ritorniamo qui sia in studio con Eugenio Saguatti sia con altri ospiti al telefono. A dopo. Eccoci qui di ritorno, sempre Monpracem, dopo una breve pausa pubblicitaria. Abbiamo un'altra domanda per Eugenio. Senti Eugenio, io non lo so, ma spero che tu abbia progetti futuri. Ci sarà un seguito, una cosa che qualsiasi scrittore fantasy, una domanda che si deve aspettare quantomeno?
Sì, dovrebbe esserci, spero che ci sia. Questo libro è autoconclusivo, non mi piacciono le saghe lunghe che
apprezziamo davvero noi lettori.
Perfetto, quindi questo è autoconclusivo. Poi spero che ci sia un seguito. In teoria l'ho già iniziato, adesso vediamo cosa ne pensa l'editore.
Quindi l'anticipazione è questa, cioè lo scoop è questo, tu stai già lavorando a un seguito.
Sì, sto già lavorando a un seguito.
Perfetto, volevo essere chiaro, volevo essere sicuro di aver ben capito.
Sì, sì.
Allora, ci prendiamo un attimo di pausa, ma non lasciamo voi a bocca asciutta perché mettiamoli in estremo.
Beh, bentornati su Monpracen, abbiamo un nuovo ospite, Francesco Barbi. Ci senti, Francesco?
Sì.
Bene, Francesco è l'autore della Chiaparratti, uscito per Baldini Castoldi Dalai, è con noi al telefono. Benvenuto, innanzitutto.
Grazie. Salve a tutti, allora.
Senti, qui lo studio è... Ora siamo circondati da autori fantasy, Mariana.
Esatto.
Hai portato la tua spada?
No, io usavo l'ascia doppia.
Va bene.
L'ascia bipenne, cari. Era mezz'orca.
Mi pare giusto, mi pare un corredo adeguato.
Allora, no, questa battuta perché abbiamo con noi anche in studio Eugenio Saguati, quindi se vi volete salutare anche fra di voi.
Ciao Francesco.
Ciao.
Ciao.
Io non vi sento molto bene.
No, allora, tu arrangiti che io nel frattempo cerco di migliorare tutta la prestazione.
Va bene.
Allora, io partirò con le domande a questo punto. Ti farò una domanda molto simile che ho fatto a Eugenio, stabilendo però delle differenze. Allora, avevamo detto che stavamo dicendo appunto che il fantasy è tornato in auge, che gli autori italiani si stanno affermando a livello nazionale e a livello internazionale, alcuni utilizzando dei canoni classici, e penso tipo alla Troisi, mentre una cosa che accomuna voi due il fatto che avete percorso delle strade altre. Nel caso di Eugenio, lui utilizza personaggi e ambientazioni classiche, però una trama completamente diversa, li lancia insomma in una trama fatta tinta di giallo, mentre tu possiamo dire che utilizzi più la trama in modo più classico, però hai un'ambientazione dei personaggi che escono fuori completamente dagli schemi. Com'è il tuo approccio quindi al genere?
Sì, anch'io amo sperimentare, diciamo. Poi sono un fisico e quindi chiaramente mi piace sperimentare. Poi penso che insomma, per essere un po' originali si debba tentare nuove strade. A dire il vero, però, io non è che lo abbia deciso a tavolino. Mi sono trovato a fare delle scelte, più che fare, non ho nemmeno fatto delle scelte, cioè sono venute da sé, diciamo. Sì, in effetti, La Chiaparratti è un libro fantasy un po' atipico nei personaggi, sì, soprattutto. Perché sono due i protagonisti intanto e sono tutti e due abbastanza particolari. Abbiamo l'Acchiapparati per l'appunto che è un matto del villaggio che appunto di mestiere fa l'Acchiapparati, tra l'altro è fierissimo di fare l'Acchiapparati.
Mestiere inventato da lui.
Com'è?
Perché l'ha inventato lui.
Sì, esatto, ha inventato lui il suo mestiere e è fierissimo di fare l'Acchiapparati. E l'altro co-protagonista, perché poi di fatto sono proprio, hanno almeno un'uguale importanza, insomma, cioè è un vecchino storpio e gobbo, quindi direi che anche lui è messo piuttosto male, o comunque è, se non altro, molto particolare.
È una strana coppia.
Sì,
non l'uomo col mantello e il cavallo.
Poi appunto personaggi del genere si possono anche trovare nei romanzi di questo, insomma, di questo tipo, comunque fantasy, però non come protagonisti, o comunque non, cioè poi gli altri personaggi del libro sono un cacciatore d'Italia sfigurato, una prostituta, insomma,
sembra la descrizione.
Hai radunato una bella combriccola.
Ecco,
una bella combriccola, sembrano il Brancaleone, l'armata di Brancaleone.
Senti, sì. Francesco, sì. Dacci per gli ascoltatori una breve visione della trama, della sinossi, insomma, del tuo libro.
Dunque,
breve. No, perché abbiamo 2000 domande,
si apre, ma allora mi fermo al prologo però.
Ok.
Il prologo è una situazione abbastanza tipica, siamo in una locanda, c'è una rissa, però subito però io spero che un lettore diciamo consumato si renda conto che ci sono diversi elementi atipici, ovvero la rissa è scatenata non dai soliti briganti, ma i briganti sono addirittura quelli che avrebbero voluto evitarla in tutti i modi. E invece la rissa è scatenata da un giovanotto che fondamentalmente si mette a fare l'attaccabrighe per capire se la vecchia indovina, che si chiama Macba, gli ha fatto dei presagi veritieri, insomma, affidabili o meno. E ci tenevo a dire questa cosa perché questo, il caso, la magia o i dadi che rotolano, perché per ritornare al discorso dei giochi di ruolo, sono abbastanza un tema che ricorre nelle pagine del libro, insomma.
Senti Francesco, ti faccio una domanda a bruciapelo. Sei giocatore di ruolo?
Sono stato.
Ecco, vedi, cavolo, siamo già in quattro, adesso tiro fuori i dadi.
Quando ho smesso di giocare di ruolo ho iniziato a scrivere.
Per forza, perché a un certo punto uno va in astinenza se non può raccontare storie.
Io ce li ho davvero nello zaino.
Davvero?
Sì.
Cavolo, io ce n'ho un paio nel portafoglio, giuro anch'io. Guarda, adesso tiro... vabbè ragazzi, oh, scusa, questa è radio verità.
Sono diciamo in defiance io.
No, no,
ahimè. Io sto sentendo questo.
Senti Francesco. Io ho la stessa domanda che ho fatto anche a Eugenio, perché mi sembra curiosa. Come mai una persona decide di scrivere di fantasy?
Di fantasy? Allora, intanto, senz'altro, perché per la predilezione per il genere. Anch'io, come Eugenio, a 9 o 10 anni ho letto Lessi, Lo Hobbit, e mi innamorai. Fra l'altro, a dire il vero, preferisco Lo Hobbit al Signore degli Anelli, tanto per essere un po' più originale in questo. Ma poi, perché il fantasy? Perché secondo me è un genere che ti permette di addentrarti e comunque di appropriarti di mondi altri. Cioè, insomma, non è, e io non la vedo come una fuga dalla realtà, anzi, cioè la vedo con una nota un po' più ottimistica, come una spinta verso l'arricchimento invece, piuttosto che come una fuga. Poi insomma, alla fine cosa è degno di essere raccontato se non il sorprendente e l'inaspettato? Insomma, il fantasy indubbiamente dà grandi possibilità in questo, e ti permette di avere anche meno vincoli, insomma.
Io invece volevo chiederti, insomma, volevo intanto raccontare agli ascoltatori che La Chiaparratti in realtà è una ripubblicazione rimaneggiata. Tu avevi pubblicato La Chiaparratti di Tilos con Campanilla, non so pronunciarlo bene, nel 2007, e poi a un certo punto ti viene offerta, insomma, firmi, immagino, con Baldini, Castoldi, certo. Dalai, sì. E tu cosa fai? Metti un post su Anobi e chiedi ai tuoi lettori, ma anche agli interessati, consigli, suggerimenti, insomma, dici di dover fare delle correzioni, di dover sfoltire un po' qui, un po' là, e però poni anche delle domande...
Anche dei sondaggi, insomma, diciamo.
Sì, sì, hai posto delle domande molto, molto precise. Mi piacerebbe che qua ci fosse un po' un'interazione, perché so che tra Eugenio e te c'è stata una interazione importante in questo blog, e quindi mi piacerebbe un po' che gli ascoltatori potessero in un certo senso, appunto, avere qualche assaggio e poi incuriositi andarsela a leggere, perché ha a che fare col mestiere dello scrittore, col fantasy, che è una passione che penso ci accomuna tutti, almeno in questo momento, in questa trasmissione in particolare. E quindi, insomma, vi do la parola. Quali erano le domande che tu sulle quali tu chiedevi in particolare?
Intanto il titolo, questo però diciamo che ha ben poco a che fare con il lavoro vero e proprio, insomma, sulla scrittura. Il titolo, se cambiarlo o meno, alla fine ho deciso di cambiarlo perché era emblematico e rispecchiava il lavoro che è stato fatto poi sul testo. Insomma. Poi, ecco, soprattutto alcune, il presente, l'uso del presente. Io uso in alcune scene il presente, la narrazione è al passato remoto, invece in alcune scene uso il presente, e volevo capire se disturbava o meno. Alla fine con anche i lettori, con anche Eugenio, ho capito che dovevo stabilire un criterio. Pronto?
Sì, 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 ci siamo. Non siamo svenuti, siamo qui.
Riguardo a Eugenio, appunto.
So che Eugenio ti ha dato anche consigli sui consigli. A un certo punto mi ricordo di aver letto: guarda, che sei tu quello che deve scegliere. Però Eugenio, ce lo vuoi dire tu? Un po'?
Sì, questo per dire. Quanto ha tenuto in considerazione i miei consigli? L'edizione originale della Chiapparatti si chiamava La Chiapparatti di Tilos. Il dubbio di Francesco era: lo ripubblico con lo stesso identico titolo o lo accorcio in La Chiapparatti? Io gli ho consigliato di tenere lo stesso titolo di prima, cioè La Chiapparatti di Tilos, e infatti Francesco alla fine ha deciso per La Chiapparatti.
Beh, questo è scambio dialettico vero e proprio, diciamo. Sì. Questo è proprio. Sentite, noi ci fermiamo un secondo, un istante per mandare della pubblicità. Non di arriva.
Eccoci tornati. Francesco, sei ancora in linea?
Sì.
Bene, avevamo paura di averti perso.
No.
Ecco, io avevo ancora una domanda, io ho letto nel tuo blog, che insomma vorrei ripetere per tutti gli ascoltatori, che è lachiapparatti.bcdeditore.it, in cui i lettori possono anche interagire con Zaccaria, che è appunto uno dei due personaggi, la Chiapparatti in particolare. Io ho letto che tu, e mi interessava, hai scritto diverse riflessioni sulla stesura dei racconti, e dichiari di non essere un fautore della scaletta rigida, se no di procedere in un altro modo. Ci racconti un pochino?
Sì. Allora, anch'io mi sembra di aver capito che più o meno procedo in maniera similare a Eugenio.
Sì.
Eugenio.
che esulta da dietro al vetro. Scusa.
Io dico, pronto?
Pronto, sì.
Sì, sono, vai.
Io dico che procedo per situazioni, appunto, anch'io, ovvero fondamentalmente inventando e immaginando, strada facendo, ciò che sarebbe accaduto in seguito sulla base di quanto ho già narrato, insomma. Però ecco, per aggiungere qualcosa...
Infatti tu ti eri posto problemi anche sulla verosomiglianza e la realtà. A un certo punto chiedevi se il linguaggio dei
certo,
personaggi
certo.
Analfabeti doveva essere più sporco.
Questo è un altro sottile aspetto, lo sfruttamento dei vincoli. I vincoli di verosimiglianza, di coerenza, possono essere appunto sfruttati e garantiscono anche delle... dover ricercare delle soluzioni originali per oltrepassare dei vincoli rende appunto la scrittura, secondo me, più preziosa.
Molto bene. Allora, ricordiamo anche il...
Dimmi. Avrei io una domanda, sì, per Francesco. Come tu dicevi, come lo sottolineavi tu, i due personaggi principali sono quasi coprotagonisti ex aequo. Geshik, il becchino gobbo, storpio e anche un po' bastardo, possiamo dire. E Zaccaria, la Chiapparatti. Ecco, quello che ti volevo chiedere io, perché il libro l'ha intitolato a uno solo dei due?
E te lo chiedi un po' arrabbiato, mi sa, eh?
Sì.
Vediamo.
Io non ho sentito niente.
Ah, perfetto.
Mi fa molto piacere.
Allora, solo chi parla al telefono.
Allora, ci riprovo io in due parole. Siccome nel romanzo ci sono due coprotagonisti piuttosto che un unico protagonista, come mai è intitolato solo uno dei due?
Perché questo si capisce nel finale.
Quindi ecco,
va bene, questa risposta sibillina,
poi comunque insomma, perché sono io mi sento più vicino alla Chiapparatti e dei due mi sento più grato nei confronti del personaggio della Chiapparatti piuttosto che dell'altro. Sono molto affezionato anche al gobbo, al becchino gobbo.
Dicevamo che era appunto becchino gobbo, anche un pochino bastardo, se ce lo passi.
Sì.
Diceva Eugenio.
Sono parole di Eugenio Saguato.
Esatto, però io condividevo sinceramente.
Certo.
Francesco, noi ti dobbiamo salutare perché il tempo a disposizione ricordiamo... è quasi finito, però volevamo ricordare i titoli del libro, La Chiapparatti, pubblicato da Baldini Castoldi Dalai, uscito adesso nel 2010, 466 pagine, 15,72 euro.
Com'è precisa Mariana, guarda, una cosa che non gli sfugge un capello. Ricordiamo anche l'altro testo.
Il libro di Eugenio, che... Caos a Quasrabada, pubblicato di Allacran Edizioni, 304 pagine, 19 euro, tutti e due gioiellini proprio da gustare.
Ve li consigliamo proprio anche in vista di una possibile estate, perché io a me il fantasy d'estate mi piace di più che di... Vero? Ecco, vedo che mi fa... uno ride, l'altro mi fa dei segnali, ci ho azzeccato, dico cagate, è tutto andare, ma ogni tanto una la becco. Ci prendiamo un istante di pausa, salutiamo prima però i nostri due ospiti.
Ciao.
Grazie di essere stati qui.
Ciao, grazie mille.
A voi, ciao Francesco,
grazie,
ciao Eugenio. Ci risentiremo presto, nel frattempo mandiamo un piccolo pezzo delle Cocorosi e poi
per
noi ci ritroviamo qui.
Per l'ultimo ospite.
E vai.
Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You'll provide the bird bath if I provide the skin and bathe on in the moonlight. I'm to tremble like a kitten. Purple eyes like rings, and the flowers have no scent, and the child's been miscarried.
Eccoci qui, Monpracem. Uno speciale sul fantasy che però adesso abbiamo appena chiuso, nel senso che continuiamo ancora quest'ultima sezione della trasmissione con un premio.
Sì, volevamo parlarvi in realtà del premio Nati per Leggere, organizzato dalla Regione Piemonte, la città di Torino, la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggere, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È un premio che ha appena ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica ed è stato istituito per promuovere la letteratura ad alta voce ai neonati e ai bambini in età prescolastica. Con noi abbiamo al telefono Valeria Anfosi, che fa parte della giuria, è una pedagogista ed è responsabile del Centro di Cultura per l'Arte e la Creatività di ITER Città di Torino. Valeria, ci senti?
Sì, buonasera a tutti.
Benvenuta.
Buonasera, grazie.
Ciao.
Grazie.
Allora, Valeria, io volevo appunto chiederti a te di raccontare un pochino come si articola questo premio, chi partecipa e quali sono gli aspetti che la giuria tiene in maggior considerazione.
Sì, dunque, allora innanzitutto bisogna sottolineare che è il primo anno, quindi è proprio un premio giovanissimo, appena stato istituito, anche se è diventato subito un premio importante perché appunto, come avete detto, come avete ricordato, al premio è stato conferita la medaglia dal Presidente della Repubblica, quindi è un'onorificenza molto importante, ecco, quindi un'espressione dell'apprezzamento che il Presidente Napolitano ha voluto appunto sottolineare per la prima edizione del
premio.
Si
parte con un ottimo augurio, quindi.
Si parte con un ottimo augurio, sì, anche appunto nasce sotto un'ottima stella.
È una missione complicata, voglio dire, visti i dati dei lettori in Italia, cioè, è una bella impresa,
sì.
Non voglio darvi dei Don Chisciotte, ma insomma.
Sì, credo che sia una bella impresa, ma proprio per quella credo che sia davvero fondamentale.
Assolutamente.
Iniziare prestissimo, e quindi il lavoro che da anni il progetto nato per leggere, appunto messo in atto, è proprio quello di così favorire e cercare di sviluppare la lettura ai bambini piccolissimi, quindi invitare i genitori a iniziare a leggere prestissimo ai propri bambini, prima ancora che inizino a parlare. Questa è una bella scommessa.
Ci vuoi raccontare? Quindi... Prego, 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 ti ho interrotto.
Sì, no, no, dimmi pure.
No, volevo, se volevi raccontare un po' come era articolato il premio, in modo che gli ascoltatori, insomma, capissero
sì,
un pochino
certo.
meglio...
Allora, il premio innanzitutto ha ricevuto già 100 candidature ed è suddiviso in diverse sezioni, in particolare in 5 sezioni precisamente. Quindi vi è la prima sezione che è stata chiamata Nascere con i libri, che vuole appunto segnalare il miglior libro per bambini edito in Italia per bambini sotto i 36 mesi, quindi per bambini piccolissimi. Il secondo premio invece è stato denominato Crescere con i libri ed è un premio che esisteva già perché era il premio Città di Torino uh-huh. e anche qui vuole premiare il miglior libro per bambini in età 3-6 anni.
Quindi la fascia successiva, diciamo.
La fascia successiva, sì. Poi vi è la sezione Libri in cantiere, quindi vuole segnalare il miglior progetto di libri inedito, quindi non ancora pubblicato e sempre sia... italiano che estero, per bambini in età di nuovo più piccoli, quindi 0-36 mesi, perché in realtà questa è una fascia...
forse la più scoperta, perché trova anche genitori sì. più impreparati, bambini, l'impressione è che il bambino non recepisca molto e quindi i genitori sono magari, vanno loro stimolati innanzitutto per poter poi stimolare a loro
sì.
volta.
Esattamente, proprio così. E quindi vuole un po' sottolineare questa, vuole essere anche un po' un incentivo, no? per pubblicare libri belli per bambini così piccoli. Poi la quarta è la sezione Reti di libri, quindi il miglior progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini, appunto comprese tra i 5 e i 6 anni, che è stato sviluppato secondo le linee del progetto Nati per Leggere. Mm-hmm. E quindi sono di solito sono progetti locali. Progetti locali che possono coinvolgere i genitori, i bibliotecari, i pediatri, gli insegnanti, gli educatori. Ecco, quindi diciamo una rete che si crea proprio per promuovere la lettura ai bambini piccoli. E poi l'ultimo, la sezione che viene, è stata nominata, è stata dedicata a Pasquale Causa, che era un pediatra che ha lavorato moltissimo per appunto sviluppare questo progetto. E questa sezione invece segnala il pediatra che ha aderito al progetto Nati per Leggere e che ha promosso tra le famiglie e tra i genitori la pratica appunto della lettura ad alta voce, in un modo naturalmente efficace, nel modo più efficace.
Bene, quindi e coinvolgendo quindi... molto anche le istituzioni locali, chi sono stati chi ha partecipato di più?
Allora, hanno
candidature...
Noi appunto abbiamo ricevuto più di 100 candidature, quindi questo è anche già un successo perché è appena
alla prima edizione
premio,
direi proprio di sì.
È stato un grosso successo. Vi hanno partecipato moltissimi progetti locali, naturalmente, quindi già soggetti che da diverso tempo hanno sviluppato, hanno promosso il progetto Nati per Leggere. Quindi hanno coinvolto figure diverse, perché il progetto Nati per Leggere è un progetto naturalmente che sostiene la lettura ad alta voce per i bambini piccoli, però ha una particolarità. In questo progetto è importante che ci sia la figura del pediatra, perché il pediatra è visto come quella persona autorevole che così come può dare ai genitori tutta una serie di suggerimenti e indicazioni per il benessere del proprio bambino, proprio per il benessere del proprio bambino c'è anche la lettura, ecco, la lettura precoce, quindi iniziare molto presto a leggere ai propri bambini.
Valeria, io volevo chiederti anche, insomma, quali erano gli aspetti poi dei lavori, per esempio, editoriali che per voi sono più importanti e quindi, non lo so, per esempio nella prima fascia una grafica particolare, quali sono gli aspetti a cui che tenete in maggior considerazione al momento di poi scegliere i vincitori che saranno proclamati il 17 maggio, se non sbaglio, al Salone Internazionale del Libro a Torino? giusto?
Sì, esattamente. Il 17 maggio al pomeriggio ci sarà appunto la premiazione della prima, del Premio Nazionale Nati per Legge. E dunque, le caratteristiche che noi abbiamo tenuto conto per appunto assegnare il premio naturalmente sono diverse a seconda delle sezioni. Per quel che riguarda la prima, quindi la sezione Nati per Leggere, quindi per i libri per i bambini più piccoli, ci sono state alcune, secondo me, significative caratteristiche che noi abbiamo tenuto in considerazione. Innanzitutto la qualità dell'illustrazione del testo, quindi del rapporto tra il testo e l'illustrazione, in relazione proprio alle capacità dei bambini così piccoli di saper cogliere quello che c'è dentro un libro. Anche il fatto di poter suscitare un interesse nel bambino così piccolo, in relazione proprio alle esperienze che il bambino ha. E poi naturalmente ha anche una caratteristica così più riguardanti l'oggetto libro, quindi la maneggevolezza, la sicurezza,
tutta una serie di parametri che ovviamente contano nell'approccio del ragazzo sul libro.
Sì,
senti,
sì.
Valeria, noi ti dobbiamo a nostro malincuore salutare, perché il tempo, come si suol dire, è tiranno, nel senso che finisce qui, ci risentiremo più là, così ci racconterai lo stato dell'arte di questo concorso assolutamente intelligente e quanto mai da supportare, specialmente da una trasmissione come la nostra che si occupa di libri. Per cui salutiamo te, Valeria Anfossi, del Premio Nati per Leggere, salutiamo tutti gli ospiti che abbiamo avuto in studio quest'oggi, salutiamo anche qualche drago e folletto che magari ci ha sentito da chissà quale dimensione parallela, e ci sentiamo?
E salutiamo gli ascoltatori e ci sentiremo. Il prossimo sabato con una puntata paperback dedicata a Marcos e Marcos.
Ciao, a presto.
A presto.
Benissimo, arrivederci.